Grazie Michè per la tua testimonianza, grazie a Len perché questa settimana, benedire la mia posto di lavoro è stato duro, quindi grazie veramente, grazie per questa lezione, grazie perché a volte non mi viene da benedire il mio posto di lavoro, ma grazie, grazie perché mi ha fatto bene quello che hai detto, perché mi ha ricordato la vecchia azienda dove lavoravo. E quindi anche il mio ex titolare si ricorda, diceva, ma non so perché questa azienda adesso sta andando bene e prima andava male, e ci ho lavorato per tanti anni lì, quindi dopo è successo tante cose, lui 3 matrimoni, 7 figli e l'azienda un po' ne era risentita economicamente, però fine che ci sono stato benedetto in quell'azienda lì. E veramente lo ricordo, la testimonianza di Elena mi ha fatto ricordare Piero, il mio ex titolare, la sua moglie, e veramente, perché si chiedevano perché le cose andavano bene, più andavano bene più mi davano la responsabilità di seguire i ragazzi, seguire l'azienda. Io non avevo tutta questa esperienza che lui si immaginava, però io lo benedicevo quell'uomo, veramente ci abbiamo pregato anche tanto per questo uomo qua. Io volevo condividere con voi non tante cose, però un'esperienza che ho fatto a Monaco con Alessandro, eccoti laggiù, e Giorgio. E era un incontro di solo uomini del Men's Camp e si parlava della paternità. Che cos'è la paternità? E io poi questa settimana l'ho approfondita ancora di più questa cosa, perché lì ci dicevano, guardate che ci sono dei bambini da New York a Sydney che urlano, dov'è papà? Cioè, dov'è mio padre? Anche se ci sono papà in casa, però avevano la necessità di un padre presente, veramente, non solo fisicamente, ma in tutto e per tutto, come autorità, come cura spirituale, come un papà come Dio. Quindi questa cosa a me mi ha fatto molto riflettere, perché sì, è vero, noi siamo genitori, no? Però non è che siamo nati già mamma, già papà. Cioè non è che quando siamo nati subito sei diventato padre. Ci sei diventato. Ci sei diventato strada facendo e ci sei diventato anche come papà e mamma spirituale, perché può essere che hai cresciuto un figlio non tuo ma come una papà e una mamma spirituale, quindi comunque sia l'esempio di un padre meraviglioso ce l'abbiamo sempre sotto mano, che è Dio. E Gesù stesso in Matteo 6:8 ci insegna come pregare. E comincia la preghiera dicendo così: voi pregate così, Padre nostro che sei nei cieli. Quindi Dio è nostro Padre. Dio è nostro Padre, punto. Non c'è altre discussioni teologiche, perché se Gesù ci dice pregate in questa maniera, vuol dire che Dio è nostro padre. E come papà è un esempio per noi. Come papà è da prendere veramente come esempio. In Proverbi 3:12 è scritto: perché il Signore riprende colui che ama, come un padre il figlio che gradisce. Io riprendo Elena e Leonardo. Pronto? Quindi non perché mi stanno antipatici o perché così mi va di riprenderli. Li riprendo perché li amo di un amore pazzesco. Quindi Dio ci ama in un amore meraviglioso. Dio Padre ci ha donato Gesù. Dio Padre ci ha dato Gesù, che è morto ed è risorto, ha vinto la morte per darci vita eterna. Questo è Dio. Non saremo qui, non saremo chiamati figli di Dio, non saremo chiamati cristiani, non saremo chiamati i nati di nuovo, no? Tante, tante cose. Noi siamo figli di Dio. E quello studio lì parlava della drammaticità di questi bambini che avevano necessità di un papà, anche se era presente in casa. E io ho detto: Signore, io non voglio essere un padre presente ma assente, oppure non voglio essere un padre non vero, perché capita a volte di essere buono con le persone, forse ci viene più naturale essere buoni con le persone che non conosciamo e poi non mettere tutto l'amore in casa nostra. È bello veramente parlare dell'amore di Gesù agli altri, perché ci ha toccato per prima persona a noi. Però se io questo amore che ho non la metto in pratica in casa, ai miei figli do un brutto esempio. Cioè non do un esempio vero di me, do un pensiero storto, perché potrebbero dire: guarda questo qua, fuori fa tanto il santarello, ma in casa poi con me è tutto l'incontrario. Allora mi ha toccato particolarmente questa cosa. Allora ho detto: Signore, io voglio essere un padre con mille difetti, perché riconosco che ho mille difetti, però voglio essere vero. Cioè, chiedere perdono ai miei figli, prima non ci pensavo né ora né mai chiedere perdono ai miei figli. Mio padre non mi ha chiesto mai perdono. Posso chiedere mai perdono a Elena, a Leonardo? Mio padre dava una pacca sulle spalle, era... Lo so che mi ama talmente tanto mio padre che farebbe di tutto, però il suo affetto è una pacca sulla spalla, oppure mi stringe e basta. Cioè non mi ha detto mai ti voglio bene, no? Io mi ricordo l'ultimo abbraccio di mio padre è stato al mio matrimonio, quindi 20 anni fa, quindi cioè lì, però è stato un abbraccio vero, sincero, perché lui si è messo a piangere e lì ha dimostrato realmente il suo amore verso di me. Però non ci viene tante volte istintivo fare sta cosa con i nostri figli, a dire: guarda, ti voglio bene, guarda. Però Dio lo fa con noi. Dio lo fa con noi, e l'ha fatto con la famiglia che troviamo, con delle famiglie che troviamo nel Vecchio Testamento, nel Nuovo Testamento, l'ha fatta nella famiglia di Davide. Andiamo a leggere in Prima Cronache 17. Cioè, Dio vuole un rapporto padre e figlio. Vuole questo. Nella famiglia, ha benedetto la famiglia di Davide. E dalla famiglia di Davide, poi cosa ha prodotto? Gesù veniva dalla famiglia di Davide. Cioè, tutto correlato, tutto fatto bene, tutto fatto a puntino, come Dio vuole. E dice al versetto 13, Dio dice: io sarò per lui come un padre ed egli sarà per me un figlio. Bellissimo sto rapporto. Cioè, e lui sarà per me come un figlio e non riterrò da lui il mio favore come l'ho ritratto da colui che l'ha preceduto. Però leggiamo bene: io sarò per lui come un padre. Il padre ti riprende, il padre ti ama, il padre ti consola, il padre ci ha asciugato le lacrime quando abbiamo pianto, il padre è quello che ti dice: dai, rialzati. Questo ha fatto Dio con noi. Non saremo qui, non saremo qua, se Dio non si è inginocchiato e ti ha tirato su, ti ha preso per mano, ti ha asciugato, asciugato le lacrime e ti ha detto: dai, va, non peccare più. Questo è un padre. Io tante volte con i miei figli questo slancio di non ce l'ho, è un limite, è un mio limite. E allora tutta questa storia, tutta questa ricerca che ho fatto nella Bibbia mi ha toccato in particolar modo, perché io vedo, sì, noi pensiamo a un Dio che ti punta il dito e giudica i tuoi peccati, ma non è così. Io, mio figlio, mia figlia, Sì, tante volte li riprendo, tante volte mi impunto su certe cose perché voglio vincere, per forza io. Siccome sono talmente tanto competitivo che devo vincere, quindi anche su una discussione devo vincere io. Ma la vera vittoria è quando faccio vincere la volontà di Dio in me. Questa è la vera vittoria. E ripeto, per me è difficilissimo mettere in pratica questa cosa, però con l'aiuto di Dio perché non farlo, se l'ha fatto con gli altri e l'ha fatto anche bene. Poi Dio Padre è un Dio padre e creatore. Andiamo in Isaia 64, al versetto 8, e dice: tuttavia, o Eterno, tu sei il nostro Padre. Noi siamo l'argilla, e tu colui che ci formi, e noi siamo opera delle tue mani. Amen. Amen. Ma quanto è bella sta cosa. Noi siamo la sua argilla. Tu pensa veramente che meraviglia che è l'argilla che è niente, e poi alla fine esci fuori tu. Bellissimo. Bellissima, è immagine di Dio. Come Dio vuole, come il Signore t'ha pensato e t'ha creato. Un artista è quello. Un artista pensa a un quadro, pensa a fare qualcosa. Io vedo mio padre quando fa le sculture, pensa alla scultura e si mette lì e comincia a lavorare il marmo. Dio con noi fa così. Cioè lui t'ha pensato, e adesso lo creo come voglio io, lo creo perfetto, lo creo a mia immagine. E noi siamo così, noi siamo suoi figli. Quindi a volte quando i genitori nostri ci riprendevano, erano dolori, cioè io almeno me li ricordo le volte che venivo ripreso dai miei genitori, più da nonna devo dire, però perché stavo forse più con nonna che con papà e mamma, però io me le sgridate me le ricordo. Quando facevo le cose che non andava, me le ricordo. Io ancora mi ricordo che sono stato preso a calci nel sedere tutto il viale della Vittoria ad Ancona, perché mi ero nascosto talmente tanto bene a casa che volevano chiamare i carabinieri. Io non volevo andare da una parte, siccome mi piaceva da ragazzino nascondermi, e quindi mi ero nascosto bene, dove tutti mi potevano vedere ma non ci pensavano che potevo essere lì, e quindi la reazione è stata poi che ancora me la ricordo, quindi sono passati parecchi anni, quindi è normale che un papà e una mamma riprendano il proprio figlio, ma perché lo amano, perché lo devono educare. Però il Signore ci invita a usare forse altre forme di educazione, l'amore. Segni d'affetto a sti ragazzi, segni di un abbraccio, di una carezza, di un... Io voglio, a prescindere di essere padre di miei figli, io vorrei anche essere un amico per loro. Perché comunque sia, c'è un versetto che a me piace tanto in Geremia, che dice: padre mio, tu sei l'amico della mia giovinezza. È vero, il nostro papà è il nostro amico della nostra giovinezza. Dio creatore è il nostro padre della nostra giovinezza. Ci ha visto, ci ha creato, ci ha pensato, ci ha fatto, ci ha formato. Ci conosce da sempre. Chi è che ti conosce meglio di tutti se non Dio? Lui ti conosce, ti ha fatto, ti ha creato. E a me piace molto il pensiero di essere un amico, una confidente, però tante volte non viene proprio in automatico a essere amico e confidente dei propri figli, perché non li vuoi vedere sbagliare, non li vuoi vedere cadere, quindi gli metti delle regole, gli metti dei paletti apposta per non farli cadere. Ed è difficile. C'era questo pastore, ha detto: che esempio noi diamo ai nostri figli? Ha detto: io ero abituato a chiudere la porta con un calcio, E poi ho visto mio figlio che chiudeva la porta con un calcio. E gli ho detto: scusa, ma cos'è che fai? E ho detto: papà, lo fai pure te. È così. È una stupidaggine. Però, cioè, se tu ci pensi, è una stupidaggine, però è vero. Cioè, io ho dato questo esempio. Cioè, mio figlio chiude la porta con un calcio perché il padre è 10 anni che chiude la porta con un calcio. E il figlio ha pensato che era normale chiudere la porta con un calcio. Qual è il problema? Qual è il problema? Ed è così. Noi tante volte pensiamo di fare le cose per bene, però io tante volte non chiedo consiglio a Dio. E quando le faccio sbagliate. Ed è così. Cioè, non c'è... Oppure uso poca sensibilità. Noi con Dio, Dio con noi ha usato la sensibilità. È sensibile, perché sennò io tante volte con i miei figli non lo faccio. L'ultima grezza che ho fatto con Leonardo è stata l'altra sera. E da papà mi fa male il polpaccio, la coscia. Fa malissimo. E ho detto, vabbè, perché quando corri sei scoordinato. Io ho pensato, non perché, detto, non ho detto perché è scoordinato veramente, perché io ho pensato, se uno corre, fa un esercizio e usa sempre, ho pensato, la gamba in maniera sempre quella lì, costantemente, viene il dolore, no? Oppure quando facevo palestra, tiravo sui pesi, mi faceva sempre male qua, non ne potevo più, e il mio personal trainer mi diceva, Fra, sei scoordinato, perché ti spiego perché come si fa, mi prendeva il peso e mi aiutava, io sviluppavo più muscolatura da una parte e quindi mi faceva male fortissimo la spalla, eccetera, eccetera. Quindi io l'ho detto così non perché lo volevo offendere, però lui è sensibile. È andato da Paola, ha detto, papà mi ha detto che ero scoordinato. Cioè, quindi, cioè, pensa Francesco a quello che dici, no? Ma mi sono detto, pensa a quello che dici, non aprire la bocca così, così, giusto per, pensa a quello che dici, perché comunque questi ragazzini sono sensibili, siamo sensibili noi, figuriamoci i bambini. Poi, ci sono tanti, come si dice, padri nella Bibbia, no? Vediamo, ne troviamo le famiglie benedette dal Signore, uomini come Cornelio, che dice nella parola di Dio che era un timorato di Dio, e tutta la casa sua lodava e ringraziava l'Eterno. Mi sono domandato, perché non lo fai anche tu? Perché tante volte non sei talmente tanto timorato di Dio e tante volte ti scoccia a pregare con i tuoi figli e con tua moglie? Io me la sono presa io come sgridata. Come si dice? Tante volte, presi dallo stress della vita quotidiana e guardando il calendario e guardiamo giorni e giorni avanti perché abbiamo voglia di farci del male, e Paolo, allora prendiamo il calendario e guardiamo tutti gli impegni che ci abbiamo e poi puntualmente siamo troppo stanchi, però non capiamo che tante volte bisogna prendere coscienza che ci vuole sempre la preghiera e la costanza di mettersi 10 minuti e pregare. Però se non parte da me l'iniziativa, deve partire da me, perché comunque adesso dico una parola forte che molte donne un po' si storceranno la bocca, però l'uomo è il sacerdote di casa, è parola di Dio. Grazie Signore. Però essere sacerdote di casa comporta tante altre cose, ma quello è un'altra faccenda che non c'entra niente, insomma. Non è il messaggio di oggi, insomma. Vabbè, non è, appunto, ho detto, non è il messaggio di oggi, è un altro messaggio. E poi a me piace, leggendo la famiglia di Cornelio, mi piace vedere che era un uomo timorato di Dio. E poi c'è un padre che benedice il figlio. Ma oh, io ho pensato, papà quante volte mi ha benedetto nella mia vita? Penso mai. Forse mi ha detto dai coraggio, forse mi avrà dato una pacca sulle spalle oppure mi avrà abbracciato, però la vera benedizione, figlio mio ti benedico, non mi era mai capitato. Però io adesso ho questo privilegio per farlo con i miei figli, ho la possibilità di benedire i miei figli. Andiamo in Primo Re 2:1. Primo Re. E Davide che sta morendo. E benedice il proprio figlio. Ah, a Monaco c'è stata ci hanno fatto una domanda. Quanti maschi ci sono al mondo? Quanti? Tanti. Pochi? Non lo so. Ma di uomini? Quanti ce ne sono? Pochi. C'è più maschi che uomini. Questo ci provocava in questa maniera qua. Ha detto, vuoi essere un uomo? E allora fa quello che Dio vuole. E io sinceramente in quella domanda lì non l'ho digerita proprio così tanto bene. Perché fare la volontà di Dio tante volte bisogna veramente inginocchiarsi e chiedere aiuto. Oppure, come diceva i 12, Signore, dacci fede, aumenta noi la nostra fede, perché è così. E dice così, avvicinandosi per Davide nel giorno della sua morte, egli ordinò a suo figlio Salomone dicendo, io sto per andare dove tutti gli abitanti della terra, dove vanno tutti gli abitanti della terra. Perciò sii forte e comportati da uomo. Pronto? E poi va avanti. Osserva gli ordini dell'Eterno, il tuo Dio, camminando nelle sue vie e mettendo in pratica i suoi statuti, i suoi comandamenti, i suoi decreti, i suoi precetti, come sta scritto nella legge di Mosè, affinché tu riesca in tutto ciò che farai. E dovunque... E poi va avanti. A me mi ha fatto riflettere una cosa, perciò sii forte e sii uomo. Io sono forte, peso 110 kg, un po' di palestra l'ho fatta, ci ho pensato, ho detto sono forte, ma sono uomo. Faccio quello che Dio veramente vuole nella mia vita, faccio quello che Dio vuole, cioè io mi prendo cura di quello che ho, perché Dio è... mi ha benedetto e io mi prendo cura come Dio vuole della mia famiglia e dei miei figli, perché lui qua dice, ti dice, gli dice osserva tutto quello che Dio ti ha dato, che ti ha detto, la legge, conserva tutto. A noi invece il Signore ci ha detto guarda, ama Gesù con tutto te stesso, con tutto il cuore tuo e con tutta l'anima tua. Qui Salomone c'aveva un po' di libri da leggere per tutti i precetti che Dio aveva dato. Noi dobbiamo fare tre cose. Amare il Signore con tutta la nostra forza, con tutta l'anima tua. Queste cose dobbiamo fare. Dobbiamo fare queste tre cose. Non so tante cose, tre cose. E a me piace vedere un padre che benedice i propri figli. Poi c'è una storia, Giacobbe che frega la benedizione a Esaù, no? Però c'è Isacco che usa delle parole meravigliose. Benedice sto ragazzo in maniera bellissima e di una dolcezza infinita. Andiamo a prenderlo un attimo. In Genesi 24, 26, 27, se non sbaglio. Dice, ora avvicinati, allora se la leggete il capitolo, Giacobbe si era messo gli abiti del fratello Esaù. Isacco era cieco, quindi non lo vedeva. Però Isacco gli era venuto il dubbio, gli ha chiesto un paio di volte, ma sei tu Esaù? Ma comunque le parole, guardate le parole, la dolcezza di quell'uomo su quel ragazzo. Ora avvicinati e baciami, figlio mio. Ed egli si avvicinò e lo baciò. Isacco sentì l'odore delle vesti e lo benedisse, dicendo: ecco l'odore di mio figlio, è come l'odore di un campo che l'Eterno ha benedetto. Dio ti dia la rugiada dai cieli e la fertilità della terra e abbondanza di frumento e vino. Mi piace vedere la dolcezza, sente l'odore del figlio e lo benedice e tu ecco il figlio che è come un campo benedetto dall'Eterno. Io lo so che mio figlio è una benedizione, però bisogna che glielo dice, che glielo dico e anche lui prende coscienza che è una benedizione per me. Queste cose non le facciamo perché, te l'ho detto, ho un padre che voglio bene, ho un padre che stimo, per me è una persona eccezionale mio padre, però non ha mai avuto come dire, espressioni di affetto talmente tanto esplicite verso di me. Però solamente nel crescere poi ho capito che tante cose di mio padre, solamente vivendolo, no? Parlandoci finalmente non da uomo a uomo, non solo da padre e figlio, ho capito tante cose. Però noi abbiamo la grazia di Dio che possiamo essere papà e mamma fenomenali, di padri, delle madri anche spirituali eccezionali, perché abbiamo degli esempi talmente tanto belli sulla parola di Dio che ti apre il cuore. E poi tante volte quando giocavo a pallone mio padre mi veniva a vedere, no? E la prima cosa che mi diceva, che gli dicevo quando finiva la partita: papà, come hai giocato? Hai fatto un po' schifo, potevi fare meglio, però dai, ti sei fatto potevi essere più attento, potevi essere più attento, oppure guarda, hai fatto un fallaccio che ti avrei buttato fuori io, guarda. Quindi era, forse lui me lo faceva per sprono, no, questa cosa qua, però io ci rimanevo male, perché io avevo veramente dato tutto me stesso in quella partita lì, anche quando non ce la facevo più, dovevo giocare bene. Allora, sentendo dire mio padre: oh papà, guarda come ho fatto, insomma, potevi giocare meglio. Comunque c'è un piede triangolare, guarda, non tira mai, tira dritto. E io me la prendevo, perché forse mio papà, sicuramente non sa ancora, ma spero Dio che un giorno aprirà la Bibbia e imparerà che in Efesini 6:4 è scritto: padri, non provocate a dire ai vostri figli. È vero. Ma allevatevi nella disciplina e nell'ammonizione del Signore. Punto. Non lo sa. Quindi forse per il suo sprono era così. Io mi sono, ripromesso che questa cosa con loro non lo faccio. Leonardo gioca a basket, che io non ci capisco niente. Per me proprio basket è zero. Però ho visto due partite. E due partite ha giocato bene, ha dato tutto se stesso e non ho, tra virgolette, guardato i difetti, no? Per correggerlo, non gli ho detto i difetti per correggerlo, perché è inutile che tu punti il dito dove c'è la piaga e dici: oh, c'è una pieghina qua, guarda. Però è così, cerco di incoraggiarlo. L'errore che fa mio padre non lo voglio fare più. Noi abbiamo questa grazia di Dio che possiamo spezzare gli errori dei nostri padri, perché noi siamo nuove creature. Quello che ha fatto il nostro papà l'ha fatto perché non conosceva Dio, non conosce Dio. l'ho fatto per mancanza di conoscenza. Dice nella parola di Dio, è scritto, il mio popolo perisce per mancanza di conoscenza. È vero, molte cose, noi tante cose le impariamo, vado da mille studiosi per il comportamento, mio figlio è iperattivo, benedici tuo figlio, benedici casa tua. Mio padre mi dava tante botte, allora c'era testimonianza, vorrei mio cugino qua. Noi eravamo in campagna insieme, a me prendevano a calci, e a mio cugino a cinghiate. Quindi, nonno faceva così, e detto, sì, vabbè, però le cinghiate me le sono prese io. Il nonno le dava le cinghiate, però io me le sono prese le cinghiate. Quindi, questo tramandare, no, esperienze e modi d'uso per educare i bambini o per educare noi stessi, cancelliamoli. Ci abbiamo la parola di Dio che ci dà tutto, ci abbiamo il Signore che ci fornisce ogni cosa. Voi pensate che nella parola di Dio, se troviamo famiglie in disaccordo, non le troviamo? Se troviamo ragazzi e figli che non obbediscono ai padri, non li troviamo? Però c'è l'unica cosa che unisce a tutti noi, è Dio. È Dio che ci fa cambiare. È Dio che distrugge le abitudini che ci hanno trapassato, che forse erano sane, l'hanno fatte con il cuore, però cerchiamo di cambiare modo di essere, perché possiamo veramente con Dio fare tante cose, possiamo essere una grande famiglia, possiamo essere addirittura, soprattutto una grande chiesa, perché se c'è la famiglia benedette fuori, per noi, per quello che è fuori, noi siamo luce e attiriamo le persone alla luce. Qualcuno va via, scappa, ma qualcuno viene attirato dalla luce, viene attirato e vuole vedere, vuole capire perché c'è sta luce. Però bisogna essere sinceri, io e i miei figli ho fatto vedere la cosa peggiore di me e anche le cose migliori, perché però le cose migliori è dovute alla grazia di Dio, perché vedere, dare degli insegnamenti ai figli e poi dire ai propri figli, guarda, gli insegnamenti che ti ho dato, adesso a me non me ne frega niente, teneli buoni per te perché sono buoni, però io gli insegnamenti che ti ho dato, adesso teneteli per te che io devo fare gli affari miei. Io con i miei figli ho fatto così. Gli ho chiesto perdono perché loro sono cresciuti in una famiglia cristiana, si può dire, perché mia moglie c'eravamo convertiti, Elena era piccolina, lei era appena nato, quindi comunque hanno respirato Cristo nella nostra famiglia in maniera forte, in una maniera, come si dice, corretta, come era Cristo. Poi a un certo momento ho dato il peggio di me stesso. Ho detto ai miei figli, guarda, papà non crede più in Gesù, non crede più nell'amore che Cristo mi ha dato, sono andato in crisi e vi chiedo adesso di lasciarmi stare. Io ho fatto questo con i miei figli, ho dato il peggio di me, perché ho deciso istintivamente di fare determinate cose che nuocevano alla mia salute spirituale, alla mia salute familiare e soprattutto il rapporto con me e i miei figli. Però Dio è grande, perché nel mentre il mio delirio mentale, cos'è successo? Che Elena mi è venuto a dire, papà io mi battezzo. Ah, scusa, ti ho dato il peggio di me. Ti ho dato dimostrazione proprio della cosa peggiore. Lei è venuta e ha detto, no papà, io mi battezzo. Ho detto, gloria a Dio. Perché questo? Perché l'opera di Dio in lei andava avanti. E ringrazio Dio che l'ha protetta. Ringrazio Dio che l'ha sostenuta. Ringrazio Dio che gli ha dato la forza. Ma non perché gliel'ho data io la forza, Non perché sono stato bravo io a consigliargli di battezzarli perché la religione mi impone che ti devi battezzare dopo che hai accettato il Signore. Ma lei, spontanea, è venuta a dirmi questo. E la cosa che ancora un po' mi brucia, che però il Signore è buono ed è grande, che a battezzarla, quando ho accettato il Signore, ero sul pulpito che presiedevo un culto e non capivo perché sentivo da parte di Dio che c'era qualcuno che doveva accettare il Signore. E feci un appello, ma così, ma detto, perché poi queste cose dell'appello, ma cos'è l'asilo, cos'è la scuola, non mi piaceva, cioè, a me proprio queste formalità, no? A me ci sono stato sempre allergico a sta cosa, però quel giorno lì l'ho fatto e lei ha accettato il Signore, lei è una sua amica e dopo poco sono andato in crisi e non ho avuto il piacere di battezzarla perché mi sarebbe piaciuto concludere come dire il cerchio, no? Chiudere il cerchio, mi sarebbe piaciuto. Però questo l'ho presa come un insegnamento da parte di Dio. Hai disubbidito? Vuoi stare nella disubbidienza? Io te ci faccio stare, però io le mie benedizioni le porto avanti. Il Signore benedice, non maledice. Il Signore non maledice, benedice. Non sentiamoci vincolati dalla paura del timore. Dobbiamo essere timorosi di Dio, non paurosi, perché la paura non fa parte di Dio. Questa è la cosa che mi ha fatto riflettere quando sono stato lì a Monaco. Ho fatto degli errori, ho fatto vedere il peggio ai miei figli, però sono stato vero, sono stato nella mia follia, la mia sincerità, comunque sia, qualcosa ha portato, perché non ho continuato a essere l'anziano della chiesa di Faenza quando mi è capitata questa cosa. Io sono andato sul pulpito e ho detto quello che mi passava, che stavo male, non potevo servire il Signore in chiesa perché non sapevo servire loro. Come faccio? Con che coraggio potevo fare una cosa del genere? Come potevo dire Dio è amore quando non provavo amore? Come potevo dire fratello, sorella, non ti preoccupare, il matrimonio ti andrà bene perché Dio ti aiuterà, quando invece il mio matrimonio faceva schifo e io dovevo inginocchiarmi davanti a Dio perché il colpevole ero io. Non potevo, quindi, però le benedizioni di Dio va avanti. E ritornando al discorso di Monaco, io ho capito questo, che sia uomini, sia donne, con mille difetti, con mille problemi, con mille paturnie, però dobbiamo essere fedeli al Signore. Il Signore lo sa, il Signore Dio lo sa che quello che di cosa hai bisogno, il Signore sa di quello che ti passa per la testa, il Signore sa quello che c'ha nel cuore. Però a volte bisogna anche dirglielo al Signore. Signore, sono messo così, aiutami perché da solo non ce la faccio. Bisogna essere uomini e donne vere. Io non dico che non ce la possa, Dio non se ne accorge, il Signore se ne accorge di come siamo. È proprio con l'aiuto suo che riusciamo a fare le cose. E concludo con un salmo che a me piace tanto, lo rileggo sempre, lo rileggo in continuazione, perché è un salmo che a me piace tanto, è Salmo 128, che parla della famiglia, che parla di te, che parla di me, che è un salmo bellissimo. Dice: beato chiunque teme l'Eterno e cammina nelle sue vie. Allora mangerai della fatica delle tue mani, sarai felice e goderai prosperità. Tua moglie sarà come una vite fruttifera all'interno dell'intimità della tua casa, i tuoi figli come piante d'olivo intorno alla tua mensa. Ecco, così sarà benedetto l'uomo che teme l'Eterno. L'Eterno ti benedica da Sion e possa tu vedere la prosperità di Gerusalemme tutti i giorni della tua vita. Sì, possa tu vedere i figli dei tuoi figli, sia pace sopra Israele. Amen. Sia pace sopra Israele. Israele, mettici il tuo cognome invece al posto di Israele, mettici il tuo nome e cognome. Sia pace sopra casa tua. Sia pace sopra casa tua. Questa è la cosa. Possa vedere i tuoi figli e i tuoi figli. Ma che meraviglia è! Che meraviglia è! Dio che ti ha dato, ma anche i figli spirituali, vedere come è cresciuto, che ti sei preso cura in una maniera speciale di una coppia, di un ragazzo che voleva sentirsi amato, tu gli hai presentato Gesù e adesso tu lo vedi che è sposato, c'ha figli, vedi una famiglia benedetta. Noi abbiamo anche questa responsabilità qua, non solo con i figli nostri, ma anche con i figli spirituali, perché noi conosciamo Cristo e bisogna comunque far conoscere Cristo anche agli altri. Dobbiamo fare tre cose: amarlo, rispettarlo e andare avanti serenamente con Gesù. Che Dio vi benedica.